All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galoppo.
Buongiorno. Mi sono dimenticato di dirtelo, ho la voce un po'. Ho il volume alto. Benvenute e benvenuti a uno dei tanti incontri di questa festa, All You Need Is Pop. Siamo alla Pedana degli Orti. L'incontro si intitola. Allora, io sono Marco Schiaffino. L'incontro si intitola Make the Internet Worse Again, il caos digitale dell'era Trump, e abbiamo scelto di parlarne con due persone che ne sanno. Allora, una, secondo me non la conosce nessuno, la presento, Marina Catucci.
Ciao a tutti.
Corrispondente da New York per Il Manifesto. E Luca Zorloni, direttore di Wired Italia.
Buongiorno.
Allora, il tema Trump agita un po' tutti i dibattiti che stiamo facendo nel corso della festa e ha portato tanti cambiamenti a livello geopolitico, a livello culturale e ha impattato tantissimo anche sul mondo della tecnologia e di internet. Allora, noi abbiamo provato, io ho provato a mettere giù insieme a Marina e Luca una sorta di storico, perché le cose sono successe abbastanza in ordine. Allora, la prima cosa che è accaduta nel momento in cui Donald Trump è diventato il 47esimo, giusto?
Sì.
Presidente degli Stati Uniti, con l'appoggio di Elon Musk, poi avremo di che parlarne, perché poi la cronaca ci ha regalato tanta roba nelle ultime 48 ore, c'è stato immediatamente uno stravolgimento pazzesco nel mondo di internet, in particolare nel mondo dei social network. Allora, parto da te, perché ci sono stati dei voltafaccia, delle inversioni a U clamorose, tipo quella di Mark Zuckerberg. Ma che diavolo è successo?
È successo che tutta quella parte di Silicon Valley che fino a due ore prima era fieramente di sinistra e si è accorsa a baciare l'anello, perché questo è stato proprio l'anello, è stato baciato abbondantemente, tanto che quando le immagini che si sono viste di questa bizzarrissima insediamento del presidente alla Casa Bianca il 20 di gennaio, c'era un parterre di facce insospettabili, cioè non ci si aspettava proprio veramente di vedere là. C'era Zuckerberg, c'era Jeff Bezos. Nel 2016 lo odiava Trump, lo odiava proprio, cioè il Washington Post era il nemico pubblico numero uno di Donald Trump 1.0. Nel 2.0 invece era proprio tutto una cerimonia del tè. Quindi quello che è successo è stato il salto sul carro del vincitore, che questa volta era annunciato, mentre la prima campagna elettorale Trump era, tutti erano certi che non avrebbe mai vinto. Questa seconda volta i dubbi erano forti, quindi sono arrivati preparati, perché si sapeva quello che poteva accadere. Poi lui non aveva fatto dubbi, no? Cioè non era che è stata una campagna elettorale dove è partita in sordina, non avesse mai fatto una dichiarazione pubblica. Si sapeva di una cosa come l'esistenza del progetto 2025, no? Quindi questo progetto scritto dalla Heritage Foundation, che sono la destra della destra della destra della destra, che ha di fatto scritto il programma di Trump, non quello della campagna elettorale, proprio il programma di governo, che è aberrante da tanti punti di vista. Quindi per non finire nelle maglie di tutte le trappole che la Project 2025 ha messo in piedi, chi ha pensato fosse giusto, è saltato sul carro per non finire schiacciato da questo carro.
Senti, ma quanto ha contato il fatto che ci fosse Musk a sponsorizzare in maniera così pesante la campagna di Trump? Perché l'idea è un po' quella del attenzione, qua restiamo indietro, rischiamo che Musk ci massacri perché è l'amichetto del presidente.
Io penso che abbia contato, ma non in maniera determinante. Cioè non ha contato in questo ambito in maniera determinante, nel senso che la codardia riviene da sola anche, no? Cioè la voglia di saltare sul carro del vincitore e di non sposare la causa opposta, di essere il fiero oppositore, è qualcosa che può venire da sé. Certamente il sapere che uno dei nostri siede alla destra del padre, allora ti diceva, vediamo di essere invitati a questo banchetto pure noi.
Chiarissimo. Luca, senti, io invece con te vorrei andare più sulla parte, chiamiamola tecnica, ma che ha impatti anche sociali. Il primo passaggio è stato, quando parlavamo dell'inversione a U di Zuckerberg, ma vabbè, basta, adesso noi cambiamo completamente il registro, togliamo la moderazione dai nostri social network, ci adattiamo a quello che fa Musk, tanto per cambiare, su X, dicendo sostanzialmente la motivazione era la moderazione alla fine è una forma di censura, cosa che piace tanto a Donald Trump perché sostiene di essere un poi vedremo quanto un fautore della libera parola e della tutela del primo emendamento negli Stati Uniti. Quanto c'è di vero sulla questione moderazione, non moderazione, come cambia un social network nel momento in cui si fa una cosa del genere o meno?
I social network sono, diciamo, molto peggiorati perché il tema è che, primo, non ci fanno più uscire da quel loro recinto, quindi tecnologicamente sono attrezzati per cercare di tenerci dentro il più possibile attraverso sistemi cosiddetti di dark pattern, quindi sistemi, diciamo, che noi non vediamo ma che ci incentivano ad alcuni comportamenti. E poi per le dinamiche anche pubblicitarie loro hanno bisogno, in particolare Zuckerberg, a cui non sta andando bene niente da quando ha deciso di cambiarsi il nome dell'azienda da Facebook a Meta. Le ha sbagliate tutte, se non forse il modello di intelligenza artificiale che aveva iniziato a sviluppare in maniera molto, diciamo, prematura, e anche ben prima che effettivamente quella tecnologia diventasse di portata, come dire, comune. E allora devono fare cassa, perché altrimenti non esci. Cioè, di fatto quelle sono macchine di pubblicità, punto. Per cui o stai dentro e guardi o loro non guadagnano. E la moderazione non è, diciamo, loro hanno tolto il fact-checking in particolare. Cioè, cosa facevano? Loro pagavano fondamentalmente delle società esterne per controllare che i contenuti che circolassero fossero meno realistici. Spesso erano società, collettivi di giornalisti, enti di ricerca, quindi persone, come dire, accreditate, autorevoli, che si mettevano lì a dire: ma questa notizia o non è propriamente corretta, o andrebbe inquadrata in questo modo, o è veramente falsa. Quella roba lì non ti fa cambiare idea. Cioè, se tu pensi che l'uomo non sia andato sulla Luna, non è una nota sotto che ti fa cambiare idea. Questo è scientificamente provato, numericamente. C'è per esempio un osservatorio di Walter Quattrociocchi alla Sapienza di Roma, che ha studiato un sacco di volte questo fenomeno e ha dimostrato che quello non cambia niente. Però era un posizionamento politico. Cioè, io non voglio che nel mio orticello crescano delle erbacce, e quindi mi impegno quantomeno a metterci una bandierina per dire: ma quella roba lì non la mangiare, che non è commestibile. Ora invece abbiamo eliminato tutto questo. Ora qualunque cosa cresca va benissimo. E questo l'hanno fatto per due ragioni. Una, sicuramente per baciare l'anello al presidente. E l'altra per, come dire, avere un forte alleato per andare a negoziare con l'Unione Europea. Perché qui il grosso, diciamo, convitato di pietra a questa, diciamo, anche Inauguration Day era l'Unione Europea, che è un mercato molto importante per questi colossi. Molto importante. 450 milioni di persone non sono poche. Non sono poche le aziende che insistono sul mercato europeo. Le regole però non gli piacciono, non riescono con il loro, diciamo, con il lobbying che fanno a livello del Parlamento europeo e della Commissione a smontarle, e quindi l'unica è avere uno dall'altra parte del tavolo che, battendo i pugni, arrivi a tirare talmente tanto la corda per trovare delle negoziazioni, ed è quello che sta succedendo adesso.
E senti, quel metodo alternativo che viene proposto, cioè non facciamo fact checking con dei soggetti esterni, lo facciamo all'interno della community, perché questa è la filosofia di X con Elon Musk. Cioè l'idea è: io scrivo un'emerita cretinata e Marina il giorno dopo commenta sotto dicendo no, è una cretinata. Ora, a me che sono un amante della prima internet, questa cosa piaceva molto, il problema è che non funziona più.
Sì, sì, non funziona innanzitutto perché, sai, quella prima internet che tu ricordi era governata dalle persone, cioè erano veramente le persone che si tenevano in gioco per costruire questa conoscenza condivisa. Adesso il fenomeno è governato da un algoritmo che deve rispondere a un altro bisogno, quello di massimizzare l'attenzione per massimizzare il guadagno. Quindi non c'è l'interesse a che la comunità sia veramente comunità e quindi costruisca una propria conoscenza ed eventualmente corregga, reindirizzi, precisi un'informazione sbagliata. C'è solamente l'interesse a che eventualmente, diciamo, come dire, ci ripuliamo un po' la coscienza, ma poi non è che queste community note siano spesso fatte, come dire, con un sistema, non so, alla Wikipedia, dove c'è, esatto, un grandissimo bilanciamento degli editor, di quello che si scrive, segnalazione eventualmente di informazioni che devono ancora essere verificate. È solamente mettere lì una, come dire, una nota a piedi pagina, nessuno la guarda, spesso questa nota è fatta da chi in realtà ha tutto l'interesse che quella roba lì resti, perché solamente se divisiva, solamente se disinformante, aumenta il pasticcio sui social, il tempo speso e dunque la pubblicità.
Marina, senti, io ti uso un po' come cartina tornasole. Da quando sono cambiate le regole di Facebook, Instagram e soci? Negli Stati Uniti, perché è negli Stati Uniti, visto che in Europa ci sono ancora le norme di cui parlava Luca e non possono ancora toglierlo il fact-checking, si è visto veramente il degrado? Si percepisce? Perché io sono uno che sui social, devo dire la verità, ci sto poco perché ho fatto anche in tempo a stufarmene. Si ha un impatto di degenerazione totale del tutto?
Allora, io sono di questo gruppo di social, sono soltanto su Instagram, no? Non sono su Facebook, mi sono cancellata da Twitter, chiaramente, e sono in quella bolla di paradiso che è Blue Sky. Quindi, diciamo che quello che ho notato, in realtà, è che sì, c'è stato questo degenero, no? Anche un po' in Instagram a meno che su altre piattaforme, è che è arrivata una valangata di gente su Blue Sky. Cioè, sono entrata su Blue Sky quando si poteva accedere soltanto con...
Spieghiamo cos'è Blue Sky, perché non tutti... Allora, Blue Sky è un social network molto simile al primo Twitter, creato da Jack Dorsey, che non a caso era il fondatore del primo Twitter, che poi l'ha venduto, è finito nelle mani di Elon Musk, purtroppo, e si è trasformato in X. Scusa, questa è la parentesi da spiegone.
Quindi questo social network tutto nuovo, che era fatto veramente per accogliere quelli che erano nostalgici del primo Twitter, all'inizio aveva una modalità di accesso soltanto tramite invito, e c'era una specie di mercato nero degli inviti, una cosa, guarda, c'è l'amico mio che ha un invito, adesso se tu gli offri 3 caffè magari te lo passa, cioè proprio una cosa di questo genere. A un certo punto è stata aperta questa cosa e chiunque poteva iscriversi, ma comunque languiva, no? Da quando è arrivato Trump, da quando c'è stato l'insediamento, io ogni volta che mi ricollegavo, a distanza di un'ora, 300 persone di più, 400 persone di più, salivano, no, il numero delle persone che avevano iniziato a seguirmi in maniera esponenziale, perché arrivavano persone che lasciavano gli altri social network e si riversavano in questo nuovo, perché mostravano una fame di social, no, di libero scambio di opinioni, di un ambiente non tossico e anche un bisogno di posti non occupati dalla destra, perché Twitter è adesso diventato una specie di nuovo Truth Social, che sarebbe il social network di proprietà di Trump che si è fatto a sua immagine e somiglianza. Quindi X è immagine e somiglianza di Elon Musk, e peggio mi sento. Quindi ci serviva un posto che fosse neutro, no? Scevro da almeno questo tipo di occupazione. Questa è la cosa che ho visto di più. Un deterioramento da quella parte, ma un bisogno che non è rimasto spento, che si è rivolsato da altre parti. Io non sono in altri giri, ma sono sicura che ci siano altre realtà che hanno visto lo stesso fenomeno.
Tra l'altro, piccola nota, il mio invito per entrare in Blue Sky me l'ha passato lei.
Senza chiederti manco un caffè.
Sì, esatto.
Puoi reclamarli adesso, però adesso è venuto il momento di reclamarli con gli interessi. Certo.
Allora, Luca, invece passiamo a, l'ombra di Musk aleggia su tutti noi, soprattutto in questo dibattito. Allora, Musk è stato protagonista di questo Doge. Allora, già forse vale la pena spiegare, spendere 2 parole sulla scelta del nome, perché perché è il Department of Government Efficiency o efficientazione, non mi ricordo più.
Sì, sì, vabbè, poi noi diciamo efficientamento.
Efficientamento, che è una delle passioni che hanno negli Stati Uniti di trovare questi acronimi che hanno il doppio significato, a me fa morire, vabbè. Che avrebbe dovuto in teoria fare dei grandi tagli delle spese federali, eccetera, eccetera. Per questo è stato affidato a Musk con un ruolo paragovernativo, non si è mai capito bene quanto fosse dentro e quanto fosse fuori, perché c'era un lievissimo conflitto di interessi nel caso in cui fosse stato nell'amministrazione, ma quello che ha fatto il Doge sembra essere qualcosa di completamente diverso. E per esempio Wired US ne ha parlato in maniera approfondita, e anche in Italia l'avete ripresa. Intanto spegna due parole sulla parola Doge, perché...
Sì, allora non è un acronimo nuovo, e poi ho visto che era stato già utilizzato anche in passato in alcune, diciamo, ricorrenze politiche, per quando si bisogna indicare questi dipartimenti, diciamo, dell'efficienza pubblica. In sostanza è il Mister Forbici, no? È, come dire, un gruppone di persone che andare a tagliare, ma sono andate a tagliare con l'accetta, cioè dall'oggi al domani via tutti gli impiegati di controllo per la produzione del nucleare. Dall'oggi al domani via, poi sono resi conto che servivano, li hanno richiamati in fretta e furia. Dall'oggi al domani chiudiamo tutte queste agenzie. Nell'arco di pochissime settimane sono stata smantellata un'intera parte della pubblica amministrazione, ha tagliato una serie di fondi sia rivolti, diciamo, alle attività interne che alle attività estere degli Stati Uniti, e poi soprattutto ha iniziato a fare due cose. Primo, mettere le mani sui dati. Quindi ovviamente nel momento in cui ho l'accesso, sono io che governo, devo andare a controllare come togliere, diciamo, cosa tagliare, voglio ovviamente vedere bene gli Excel di dove sono tutte le informazioni, dove sta la gente, dove sono allocati i soldi. Tra l'altro questi dati a un certo punto Musk ha cercato di farseli passare sotto XAI, che è una branca di X social network, per alimentare l'addestramento della sua intelligenza artificiale, come se l'agenzia delle entrate, uno, diciamo, noi nominiamo un privato a controllare l'agenzia delle entrate, questo prende tutti i dati fiscali degli italiani e li dà alla Telecom per addestrare la sua intelligenza artificiale. Insomma, una cosa leggermente poco, quantomeno leggermente poco lineare. Poi c'è il tema dei contratti pubblici, perché ovviamente il Doge, andando a tagliare gli appalti pubblici, sceglie anche a chi e a chi non tagliarli. Quindi, per esempio, Palantir, che è questa società che fa aggregazione di big data finalizzate all'uso militare e che è governata da un amicone, nonché ex socio di Musk, Peter Thiel, e grandissimo quest'ultimo sostenitore di Trump, questa di nuovo ha avuto accesso a tutte le informazioni necessarie a metterle nei suoi database, e altri li abbiamo ovviamente lasciati fuori, quelli che non ci stanno troppo simpatici. Poi c'era il problema di come governare la NASA, perché Musk è diventato il principale fornitore dell'agenzia spaziale degli Stati Uniti, anche dell'Europa. Cioè, quando ormai noi dobbiamo andare sulla stazione spaziale internazionale, spesso e volentieri chi ci porta sono vettori di Musk. E quindi di nuovo avere il Doge che decide a chi o a chi non assegnare i soldi, in qualche modo i soldi che vanno alla NASA, quindi come poi la NASA li sceglie, e a sua volta un altro leggerissimo conflitto di interessi. Poi c'è chi ci mette dentro. Ha messo dentro delle persone con zero esperienza, ingegneri presi dalle sue aziende, spostati manu militari da Tesla, SpaceX, quindi tutto il suo gruppo, diciamo, di aziende, ai dipartimenti, diciamo, invece di Stato, messi lì, alcuni tra l'altro l'hanno scritto pochi giorni fa i colleghi di Wired US, con dei contratti a tempo indeterminato, mentre alcuni di questi hanno degli incarichi che possono andare nell'arco di alcune settimane, ad alcuni mesi. Uno dei principali, questo 19enne, è chiamato Big Balls, si fa chiamare Big Balls, grandi palle, potete immaginare per quale ragione, perché hanno tutti dei leggeri complessi che poi esprimono con questi nomignoli. Questo Big Balls è andato a stare lì 2 o 3 mesi, abbiamo scoperto che invece il contratto durerà, insomma, a tempo indeterminato per insomma il periodo di questa amministrazione. Cioè è un disastro. La cosa disastrosa è però cosa succede adesso. Cioè, ora che questi due stanno litigando, che capita? Sarà un litigio vero e quindi si rompono davvero i rapporti, o, questa è la mia opinione, pubblicamente litighiamo ma poi dietro le quinte in qualche modo un accordo lo troviamo?
Sì, e allora, l'altro aspetto preoccupante di tutta questa raccolta di dati è che quello che è stato fatto, in buona sostanza, è stato di abbattere quelli che in gergo vengono chiamati silos, cioè spesso e volentieri i dati, e Marina tu ne capisci molto più di me di questo, perché io quando cerco di capire come funzionano negli Stati Uniti mi viene da sbattere la testa contro il muro. Cioè, per capirci, ad esempio, negli Stati Uniti i migranti illegali pagano le tasse. Già è una cosa bizzarra, però non ho capito come possa succedere formalmente. Quindi c'è un database con i nomi di tutti quelli che pagano le tasse, li incrociano con quelli dell'immigrazione, li incrociano con altri dati, e l'idea è quella, in pratica, oltre a utilizzare addirittura, ultimamente sono venuti fuori un paio di report, uno di 404 Media mi sembra, vengono utilizzati addirittura i sistemi di registrazione con l'intelligenza artificiale delle targhe delle auto per rintracciare i migranti. Non ho capito se incrociandoli con i dati delle tasse, vabbè. Beh, c'è veramente una deportazione in corso, perché sembra, l'obiettivo sembra quello.
Sì. Se la domanda è questa, è sì. Vabbè, sì, in effetti quello che diceva Marco è assolutamente vero. Sì, l'IRS, che è quella che si occupa delle tasse, aveva un suo database che non veniva incrociato, perché era insomma, dobbiamo pensare una cosa, no? Che noi qua in Italia abbiamo il diritto romano, dall'altra parte dell'oceano c'è il diritto anglosassone. Questo diritto anglosassone, che è assolutamente complesso, si basa sulla bona fide, quindi tutto è tipo il gentleman agreement, si basa su questo, quindi non ci sono i doppi controlli, i tripli controlli a cui siamo abituati noi che siamo sotto un altro tipo di sistema giuridico. È una forma mentis diversa, è una bolla semantica completamente diversa, ed è là tutto a cascata, per cui ci si ritrova in una situazione in cui tu paghi, sei illegale, ma puoi pagare le tasse, ti conviene pagare le tasse anche perché hai dei ritorni, no? Paghi le tasse e solitamente poi ti tornano indietro dei soldi, e poi in questa maniera, poi una volta che hai fatto la dichiarazione dei redditi, avere accesso a degli altri benefit e via dicendo, e questo non vuol dire che verrai perseguitato per il tuo status legale. Questo era vero fino a Trump. Tu mi chiedi se c'è una deportazione di massa. Io ti racconto che mercoledì scorso a New York City, cioè una delle città più liberal, no? Però con un sindaco devastante in questo momento, che sta ai mezzi con Trump, a New York City nello stesso giorno, mercoledì, a distanza di 2 ore, ci sono stati fatti 2 raid in 2 tribunali dell'immigrazione, perché se vuoi arrestare i migranti, dove vai? Dove i migranti ci sono, e dove sono? Nei tribunali dell'immigrazione, che stanno cercando di percorrere un percorso di legalizzazione. Quindi tu vai là per fare la tua intervista per la green card, o per parlare con l'avvocato, o per fare insomma una delle varie sentenze che ti serviranno poi per legalizzarti, e invece arriva l'ICE, che è la polizia che si occupa dei migranti, e fa arresti di massa. Sono avvenuti 2 raid di questo genere a distanza di poche ore. In uno erano mirati, cioè avevano un elenco di persone che cercavano, aula per aula, corridoio per corridoio, e poi le prendevano, li portavano fuori, le mettevano sulle camionette e sparivano. In un altro invece è stato fatto a strascico, e quando sono arrivati gli attivisti, gli uffici legali, anche i normali cittadini, è arrivata anche la polizia di New York, che ha collaborato con l'ICE, perché l'ICE non può arrestare un normale cittadino, ad arrestare i normali cittadini, gli avvocati, gli attivisti. Quindi questa è una punta di un iceberg, ma posso parlartene per ore.
Senti, ma c'è anche un altro tema, che è quello che io trovo ancora più sconcertante e anche lì difficile da capire. È il tema dell'utilizzo dei dati sia comprati da aziende commerciali. Già quello adesso, questa era un'altra inchiesta di Wired US sul fatto che negli Stati Uniti stanno organizzando una sorta di bazar in cui le varie agenzie federali e non possono acquistare i dati, per esempio, di geolocalizzazione dei loro utenti. C'è l'applicazione del meteo, uno la usa con la posizione e la utilizzano per individuare i migranti, ma la cosa sconcertante è l'utilizzo nei confronti delle donne che ricorrono all'interruzione di gravidanza, perché c'è una situazione a macchia di leopardo negli Stati Uniti, in cui in alcuni stati è legale, in alcuni è illegale. La cosa surreale, anche lì giuridicamente faccio fatica a capirla pur avendo un passato da giurista, è il fatto che se tu vai a fare un'interruzione di gravidanza in uno stato in cui è legale, ma abiti in uno in cui è illegale, torni e ti arrestano perché hai commesso un reato. E anche lì stanno utilizzando database e informazioni per farlo in un modo. Si sta muovendo qualcosa per contrastare questa cosa, visto che è uno scontro fra stati, ho in mente che Indiana e California se ne danno di santa ragione.
E più che altro è uno scontro tra potere federale e potere locale, perché la questione dell'aborto è stata questa: è stato tolto il diritto federale all'aborto, quindi tutto è rimesso nella mano degli stati, ogni stato fa quello che gli pare, no? Quindi a volte ci sono stati che litigano fra di loro, ma perché è successo che una donna di un credo della Louisiana è andata ad abortire nello stato di New York, e allora lo stato della Louisiana ha denunciato il medico di New York, la governatrice dello stato di New York non ha dato l'estradizione per il medico, dicendo questo è territorio mio e non puoi entrare per il mio per la persona, cioè che sta sotto la mia giurisdizione, e ha esteso dicendo questa donna che stava qua mentre era qua era sotto la mia di giurisdizione, quindi neanche qua ci puoi rientrare, quindi ha esteso la sua protezione anche alla donna partendo dal ginecologo. Quindi ci sono situazioni di questo genere, no, che si stanno verificando.
Sei sicura di voler restare lì? Sì. No, va bene.
Qualcuno dovrà raccontarle queste cose. Okay, se non sto là... Non...
Ci sono posti più tranquilli.
E
tipo...
di che vado a raccontare? Sì, no. Cioè faccio l'inviato di guerra in Portogallo? No, manco. In Belgio.
Luca, senti...
In Belgio ci sono delle belle guerre a livello europeo. Ti divertiresti, secondo me.
All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Luca, senti, tutto questo tema riguarda un po' il dibattito che si sta facendo su l'intelligenza artificiale, la gestione dei dati, che in Europa sta seguendo una via, devo dire, complessa, perché adesso addirittura abbiamo la Commissione europea che sta pensando di rivedere il GDPR. Il GDPR è il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, è quello famoso per cui ogni volta ci chiedono se vogliamo approvare i cookie o no. Però fa molto di più in realtà.
È quello per cui una roba del genere, come succede negli Stati Uniti, qui non potrebbe succedere, per esempio. O se succedesse... Insomma, si potrebbe prendere qualcuno non solo per le orecchie e sbattere lui in galera e non, diciamo, quello che magari per l'applicazione meteo poi si è scoperto non avere il diritto di, diciamo, di non essere magari immigrato legale. Ecco.
Sì, però noi abbiamo un problemino, nel senso che internet, i confini, li considera un po' poco. E questo tema qua sta diventando particolarmente rilevante nel momento in cui qualcuno viaggia con te, affronto la parte da fuori verso gli Stati Uniti, perché ormai è pratica comune quella di controllare gli smartphone all'ingresso del paese per vedere se per sbaglio hai scritto qualcosa di negativo sull'amministrazione Trump o su Donald Trump o su un collaboratore part time di Donald Trump. Questa è una deriva culturale. Noi eravamo abituati a pensare che lo smartphone fosse, non lo so, uno spazio privato, un ambito tutelato. Non è più così? Dobbiamo abituarci a pensare che diventi uno spazio pubblico anche il dispositivo che teniamo in tasca?
Diciamo che non è mai stato. Questa è stata un'idea che noi ci eravamo fatti, che fosse appunto uno spazio privato, chiuso, inaccessibile. Invece è sempre stato, e a maggior ragione nel momento in cui noi lo usiamo come vetrina per raccontarci, a maggior ragione è uno spazio che diventa pubblico e quindi inevitabilmente ci espone purtroppo anche a questo tipo di rischi. E legittimamente gli Stati Uniti decidono che se uno critica Trump non lo vogliono nel loro paese. Questa cosa qua ovviamente ci dà l'idea di quanto sia come dire fragile la loro democrazia, però purtroppo è una scelta che sono, diciamo, legittimati a fare. A me fa molto più paura quello che sta succedendo qui a livello europeo, e quindi scusami se torno, diciamo, dall'altra parte dell'oceano, sulla scorta di quello che è successo, diciamo, dall'altra parte. Cioè Trump sta lì da 5 mesi, su per giù. 5 mesi che ci sembrano un secolo. Però non è che questi 5...
Ho detto dillo a me.
Esatto. Però non è che adesso in questi 5 mesi, noi che siamo da questa parte, che ci erano dati delle regole, che ci eravamo convinti che ci fossero dei percorsi che erano ragionevoli per provare a dare a questa tecnologia una sostenibilità, un maggiore controllo, una maggiore apertura, improvvisamente in 5 mesi ripensiamo tutto da capo perché di là c'è Trump. Perché questo vuol dire che siamo estremamente fragili anche noi. Allora la fragilità non è se noi abbiamo un OpenAI europea o una Facebook europea, e se noi siamo in grado o meno di dare conseguenzialità a quelli che riteniamo essere dei principi, come dire, non negoziabili della nostra Unione. Prima, quando parlavamo della moderazione, noi per esempio sappiamo che Musk negli anni ha tagliato radicalmente i comparti di sicurezza che controllano, moderano i contenuti, arrivando praticamente in Europa a lasciare ultimo conteggio, penso, una cinquantina di persone su per giù, non di più, che devono controllare i contenuti che producono tutte le lingue europee nel tempo, perché l'Europa ha imposto a queste piattaforme ogni 6 mesi di redigere un rapporto che pubblicamente dica quello che stanno facendo per controllare. Allora, questo ci permette di fare un esercizio anche a noi cittadini di controllo verso le piattaforme, di scegliere se ci vogliamo rimanere o no, se ci piace quella roba. Rispetto all'AI Act, quindi vado su questo percorso complessissimo, un regolamento che ha anche tanti, diciamo, buchi nel suo percorso, non perfetto, però che dica che qui sta sul lavoro, che davanti a un computer un impiegato e un'impiegata che passano la loro giornata davanti a un computer non possono essere sorvegliati per le emozioni che provano, o se magari hanno un po' il viso giallognolo perché non stanno benissimo, da una telecamera messa dal datore di lavoro che poi su questa cosa prende una decisione. A me sembra molto ragionevole, non mi sembra irragionevole che non ci sia una sorveglianza biometrica in tempo reale, che mano a mano che noi ci muoviamo ci segua. A me non sembra una cosa irragionevole. Quindi che l'Unione, come dire, europea abbia detto la tecnologia dell'intelligenza artificiale è potentissima, magari qualche limite glielo mettiamo, a me non sembra irragionevole. Mi sembra irragionevole che dopo 5 mesi, in cui dall'altra parte c'è uno che dice una cosa la mattina e una diversa alla sera, da questa parte decidano di cambiare le carte in tavola e di annacquare delle regole, che cosa ottengono? Semplicemente che le aziende stanno ferme, dicono non so quali sono le regole del gioco, non faccio niente, deciditi e poi farò qualche cosa. Di là è uguale. Lui cambia idea ogni 3x2, siamo tutti fermi. Cioè, questa volatilità noi non ce la dobbiamo portare in casa, dovremmo essere in grado di opporre una certa, come dire, postura rispetto ai capricci dell'inquilino della Casa Bianca.
Torno alla questione dell'esposizione sulle piattaforme, perché l'ultima che è uscita, fra le tante, poi ci siamo distratti perché hanno cominciato a volare gli stracci tra Trump e Musk, però è stata la questione del blocco il blocco delle iscrizioni degli studenti stranieri alle università statunitensi. Poi la dichiarazione in cui Trump ha detto no, potete venire, però vi dobbiamo controllare, il che vuol dire passare al setaccio social network sostanzialmente. Ma perché questo delirio proprio nelle università? Che ora, io le considero un presidio di democrazia, cultura, ma secondo me Trump non so quanto lo consideri alla stessa stregua. Cosa sono dei pericolosi squat per lui?
Non è un mistero che la destra non ha mai amato l'istruzione e avere di fronte a sé un popolo acculturato.
Mi piace perché la toccate sempre piano, tutte e due. Sì.
Ci hai chiamato per questo, ti piacciamo, certo. Per questo. Cioè, la destra non ha mai amato avere di fronte a sé dei cittadini informati, dei cittadini colti, quindi ovviamente così come l'ICE se deve cercare i migranti va nei tribunali dell'immigrazione, Trump se deve cercare la fonte del dissenso va nell'università, quindi Harvard nemico pubblico numero uno. Cioè più sei alta, più sei una grande Ivy League, più sei il suo nemico. Poi questo si va insieme con le manifestazioni che ci sono state l'anno scorso, partite con le manifestazioni Propal, cominciate dalla Columbia University. Quindi questo è stato un meraviglioso appiglio per lui, no? Potersi quindi appellare a tutte queste, a questa motivazione, cioè voi siete amici di Hamas, cioè facendo un salto enorme, e quindi siete terroristi e sotto l'ombrello dell'antiterrorismo ci puoi mettere la qualsiasi. Cioè questa è una cosa che va avanti dal 2001 in poi, no? Quando questo ombrello l'ha aperto Bush e non si è mai più richiuso. Cioè questa famigerata polizia ICE è stata fondata da Bush e adesso è grazie a lui che adesso abbiamo questo corpo di polizia che Trump sta strausando. Questo perché quando alcune libertà vengono tolte non ritorneranno più. Quando alcune barriere vengono abbattute non si rimetteranno più in piedi. E quindi questa questa grande preferenziale è stata percorsa da Trump per andare alla fonte di quello che il focolaio del dissenso nei suoi confronti, quindi non avere che gli studenti non vengano oppure tagliare le gambe a questo tipo di università, perché Harvard è stramiliardaria, no? Non ha bisogno dei soldi governativi. Quando lui ha tagliato non mi ricordo quante centinaia di miliardi, Harvard ha detto vabbè, tieni la mancia, il caffè me lo pago io, non ti preoccupare. Però quando gli togli gli studenti internazionali il discorso è diverso, perché essendo un'università privata si basa sulle iscrizioni e non bastano gli americani ammessi ad Harvard, ci vuole la quota internazionale. Se tu gli togli gli studenti internazionali, ecco che con Harvard diventa più difficile. Devo dire, io continuo a nominare Harvard perché l'unica università Ivy League che sta tenendo la testa a Trump, nessun'altra. Tutte le altre, l'NYU, la New York University, la Columbia che ho già detto, ma parlo di quelle di New York, ma tutte le altre stanno tutte cedendo, hanno tutte obbedito agli ordini del capo, tranne Harvard che sta ancora mantenendo questa linea. Nonostante questo, sono appena state le sessioni di laurea e devo dire che erano tipo l'80% degli studenti che hanno sulla tonaca, avevano la bandiera della Palestina, avevano scritto Free Palestine, perché il dibattito è su questo in questo momento, no? Quindi se tu scrivi questo ti stai opponendo a Trump in questa maniera. Questa cosa sta creando, dove si sta alzando il livello di scontro, no? Quindi studenti di dottorato con carta verde, con mogli americane, in un caso specifico che mi sto riferendo, moglie americana incinta di 8 mesi, sono stati arrestati nottetempo senza una ragione, e questa ragazza aveva la carta verde e viveva in America da non so quanto tempo e stava facendo appunto il dottorato di ricerca, quindi era un postgraduate, e lui era stato uno dei portavoci della Columbia per la questione palestinese, veramente la persona più pacifica del mondo, faceva da mediatore fra le istanze degli studenti e la facoltà, quindi non stiamo parlando di chi ha di un pericoloso squatter. Grazie. E quindi questo uomo è stato appunto arrestato, non ha potuto vedere la nascita di figlio, è riuscito a poter vedere suo figlio quando aveva già 2 mesi, perché è stato concesso un permesso speciale alla moglie per poter andare a farglielo vedere in prigione, ma non sappiamo che fine farà. Non si sa che fine farà. E questo studente postgraduate della Columbia. E in questo modo che fai pressione, no? Cioè non è soltanto togliendo i soldi, sono tutte queste cose messe insieme. Te la prendi con gli studenti, fai questi ride, togli i fondi governativi, cancelli i visti per gli studenti, e facendo tutto questo, lui intervistato nello studio Vale recentemente ha detto: ma io non ce l'ho mica con gli studenti, soltanto quelli che cause in trouble, solo quelli che creano problemi. Cioè, ubbidisci
a
lui, e a me di sicuro non me ne stanno creando.
Senti, torno al discorso sfera digitale, privata, pubblica, perché prima parlavamo di social network e vabbè, lì basta un minimo di consapevolezza. Quello a cui stiamo assistendo adesso, e Marina correggimi se sbaglio, perché a me continua a incrociare degli articoli su siti statunitensi in cui ci sono i consigli su come non far accedere al proprio cellulare nel momento in cui si passa il confine.
A me piace perché Marco sembra stupirsene. Cioè, sì. Anche quando ci parliamo per telefono, ma tu mi stai dicendo che questa cosa esiste davvero?
Sì, perché cioè, uno che mi dice: mi fai vedere le tue conversazioni su WhatsApp? No. Cioè, ora uso un software con crittografia end-to-end apposta per non farmi intercettare, poi arrivo, voglio entrare negli Stati Uniti o voglio uscire dagli Stati Uniti e tu mi dici: fammi vedere le tue conversazioni. Che l'ho messo a fare io quel cavolo di software? Vabbè. E questa cosa qua però significa che la nostra illusione di riuscire a garantirci la privacy con strumenti tecnici, che è una cosa che a noi piace tanto, a un certo punto non funziona, perché se uno ti dice: guarda, o mi fai leggere i tuoi messaggi oppure non entri, ciao.
Sì, o rinuncio a partire, sì, un'altra destinazione, no? A questo punto. Purtroppo sai, diciamo, tutto questo si basa, perché poi noi pensiamo che internet sia questa roba che sta su in piedi solamente per una parte tecnica, ma c'è anche una parte, come dire, politica che la governa, no? L'Internet Governance Forum, l'ITU, tutte queste grandi organizzazioni che nascevano in un momento in cui si diceva: tutti gli stati si possono mettere insieme, persino le aziende si possono mettere insieme, fanno un sacco di sottogruppi, parlano tantissimo, però poi fissano degli standard e tutto sommato si cerca di trovare un equilibrio per cui questa rete resta effettivamente un luogo di scambio dove non ci sono troppi confini, non ci sono troppi limiti. Tant'è che anni fa il tentativo della Cina presso questa agenzia delle Nazioni Unite che sta a Ginevra, che si chiama ITU, che è l'Organizzazione delle Telecomunicazioni, di andare a mettere delle sorte di frammentazione alla rete per poterla controllare meglio, fu uno scandalo globale. Gli Stati Uniti si ovviamente imbracciarono le armi diplomatiche per ovviamente affondare questo piano della Cina, l'Europa stessa, e poi basta un cambio di governo e voilà, tutte queste buone intenzioni cadono. È molto fragile anche questa infrastruttura, cioè non c'è solo una resistenza tecnica e tecnologica per cui se cade il palo della luce in Spagna poi per qualche ora restano senza luce e senza rete, c'è anche una resilienza, come dire, diplomatica, negoziale, politica. Noi abbiamo fondato appunto internet sull'idea di questi consessi infiniti in cui parlano un sacco, prendono pochissime decisioni, lentissime, ma perché le prendono di comune accordo, e quindi questo garantisce che poi alla fine più o meno insomma c'è una certa coerenza nelle scelte, una certa condivisione. Ecco, e gli Stati Uniti sono stati per tanti anni i protettori di questa sorta di ordine multilaterale, veramente multilaterale, composto non solo da stati, ma da organizzazioni non governative, da esponenti della società civile, appunto anche da aziende, perché sono quelle che poi insomma tengono in piedi le infrastrutture. Ecco, questo oggi rischia di cadere. Cioè, questo ordine rischia di cadere. Anni fa per la presidenza per la segreteria dell'ITU gli Stati Uniti fecero una campagna politica fortissima per evitare che la Russia, che esponeva l'altro candidato, prendesse la presidenza. Erano già il periodo della guerra in Ucraina, se vi ricordate i primi mesi dell'invasione dell'Ucraina furono caratterizzati da grandissimi attacchi anche cibernetici alle infrastrutture sia ucraine che dei paesi limitrofi europei, quindi ci fu una campagna che facilitò anche la riconferma diciamo degli Stati Uniti. Oggi io non so francamente se quando scadrà il mandato fra mi pare 2 anni come si metteranno le cose, e sarà problematico perché lì si decidono quelle regole tecniche e di appunto equilibrio globale su cui si basano poi l'end-to-end encryption, come si può bloccare eventualmente un sito da un altro paese, eccetera eccetera eccetera.
Sì, fra l'altro la Russia è uno dei paesi che ha cominciato a sperimentare l'internet autarchica, perché il problema di internet è che o funziona tutta o non funziona, e quindi considerate per esempio che i server DNS primari, che sono quelli, la semplifico molto, gli elenchi del telefono di internet, quelli per cui uno scrive www.radiopopolare.it e viene indirizzato all'indirizzo IP giusto, quelli primari sono tutti negli Stati Uniti. Quindi se gli Stati Uniti domani dovessero decidere per qualsiasi motivo di spegnere l'interruttore, verrebbe su perlomeno un discreto casino. E la Russia ha già sperimentato invece un metodo per cui dovrebbe essere autonoma, che questa balcanizzazione, possiamo chiamarla, del web sta diventando un problema. Quindi qua stiamo arrivando internet, tecnologia, geopolitica. Lo scontro grosso Europa-Stati Uniti c'è, sembra che sia addirittura piuttosto che quello con la Cina, non si capisce perché. Lo si è visto quando Zuckerberg si è scagliato contro le leggi europee, tra l'altro dalla mattina alla sera, ha passato degli anni a dire no, ma certo sono leggi ottime, noi stiamo facendo di tutto per adeguarci, a dire sono delle leggi ingiuste che strangolano le aziende statunitensi. Naturalmente da quando è arrivato Trump. Ma com'è percepita l'Europa nell'opinione pubblica statunitense? Perché sembra una visione strana.
L'opinione pubblica statunitense is the place to be. Cioè dove proprio e sei europea, beata te. Vai in Europa, beata te.
La tua bolla però.
Ma, sì. Cioè, che però la mia bolla è la metà degli Stati Uniti.
Sì,
cioè,
quindi bollone.
Per metà degli Stati Uniti l'Europa è il posto, in questo momento è tornata a essere la culla della democrazia, il posto delle libertà civili. Avete dei problemi? Sì, certo che ce l'avete, ma avete visto come siamo messi noi. Quindi la cosa è questa, è metà dell'Europa. Per l'altra metà dell'Europa, questo momento di polarizzazione ovviamente è la causa di tutti i mali, questo per Trump voters, no? Per la base di Trump, quindi è la causa di tutti i mali, questi pericolosissimi snob radicali di sinistra, tutti tutti proprio, no? Quindi c'è questa, e l'ambivalenza è questa, ma è su qualsiasi cosa che è così, no? C'è una, ma, proprio mi ricorda, no? Una canzone di Gaber che diceva tipo, mi sembra l'uovo fritto di sinistra, l'uovo sì, cocca di
la
destra,
doccia,
la doccia di sinistra, il bagno di destra, sì, no? È così, qualsiasi cosa è assolutamente simbolica e polarizzata. Figurati un elemento come l'Europa, è una cosa enorme, quindi per metà degli Stati Uniti è la culla dell'Europa, c'è un fuggi, una corsa incredibile ad avere il doppio passaporto. Chiunque possa avere un secondo passaporto europeo, perché il trisavolo veniva da qualsiasi punto d'Europa, in questo momento sta facendo i salti mortali burocratici.
Pensa a Merz che gli ha dato, che gli ha ricordato che suo nonno era tedesco, prima che se lo prenda anche lui.
Penso che sì. No, ma c'hai ragione. Quindi una cosa di questo genere in questo momento è assolutamente divisiva. Per la base di Trump l'Europa è, che ti devo dire, la Cuba di Fidel Castro ai tempi del Che. Cioè.
Sì. Ma fra l'altro questa cosa che gli ha ricordato della tedesca è stato prima o dopo avergli detto che il D-Day non è stato un gran bel giorno per la Germania?
Dopo,
ok. Benissimo. Senti, Luca, rapporto Europa-Stati Uniti, perché sulla parte tecnologica c'è tanto. Allora, prima accennavi a questa un po' deriva, tentazione europea di seguire la linea degli Stati Uniti in un'ottica di concorrenza. Cioè, io ho sentito in Francia dire adesso apriremo data center giganteschi per sviluppare l'intelligenza artificiale europea in modo da avere un sistema competitivo, eccetera, eccetera. Si è sentito spesso e volentieri anche nel discorso della guerra dei dazi qualcuno dire ma perché non andiamo a tassare i servizi digitali in cui il bilancio commerciale lì è sbilanciato al contrario, nel senso che è tutta roba statunitense. Domanda, ma l'Europa potrebbe fare una forma di sovranità europea a livello tecnologico?
Allora, l'Europa potrebbe... ha anche uno strumento legislativo per imporre una sorta che lo chiamano il bazooka, perché sempre queste immagini, ovviamente se non sono dei fucili giganteschi non ci piacciono, che potrebbe consentire di tassarli abbastanza velocemente anche a livello proprio di iter, poi di approvazione, perché ricordatevi che in Europa per fare una legge bisogna passare da tre campanili, no? Prima c'è la campana della Commissione, poi c'è la campana del Parlamento, poi c'è la campana del Consiglio, poi si mettono insieme, quindi è un iter difficile. Il tema è che non siamo pronti perché la tecnologia americana è fortemente, come dire, embeddata, è inserita, integrata in tutti i nostri servizi. Cioè nelle scuole Microsoft e Google, nelle scuole italiane, sono usatissimi. Se domani decidono di spegnere, uno deve accettare il fatto che non c'è più quella roba là, che i documenti, adesso anche dei sistemi di corsi virtuali, non sono accessibili. Il cosiddetto polo strategico nazionale, parlo solamente dell'Italia, ma queste poi scenette prese con lo stampino di biscotti valgono anche per gli altri paesi europei, che è il, diciamo, questa infrastruttura dove dovrebbero dove stanno convergendo i dati della pubblica amministrazione italiana, quelli più sensibili, ha alle spalle una società composta per metà da Tim e per metà da Google. Ovviamente di chi saranno i data center dei due? Di Google, perché Tim ne aveva di piccolissimi. Cioè, quindi non è che noi ci possiamo staccare proprio da loro. Poi, ma certo, uno può rinunciare a mettere la foto su Instagram e vabbè, soffriremo un po', ma forse possiamo affrontare questo trauma. Magari possiamo superare il trauma di non comprare su Amazon e di fare e-commerce su un supermercato, diciamo, su una catena italiana o francese, ma oggettivamente ci sono dei pezzi di infrastruttura che non ci possiamo permettere a cui non ci possiamo permettere di rinunciare. Allora, questo cosa significa? Da un lato che neanche gli Stati Uniti poi hanno tutto l'interesse a tagliare, diciamo, i ponti. Certo, hanno il coltello dalla parte del manico, ma hanno anche un gran bel ritorno economico da questo punto di vista, ed è anche il motivo per cui loro fanno questa lobbying un po' furbetta in Europa. Non dicono mai di no alle leggi. Sì, va bene, poi l'aggiustiamo. Adesso, io non so se avete fatto caso a questo spot di Meta che sta girando in TV, che dice ma noi saremmo vogliamo effettivamente dei social network sicuri, sarebbe bello se fossero i genitori a provare, no, a fare la verifica se il figlio può accedere o meno ai social network, no? Della serie fate Vobis. Perché ce ne dobbiamo occupare noi che abbiamo avuto non più tardi di 6 mesi fa un'indagine per i problemi mentali che i social network provano ai giovani e rischiano di prendere una multa. Mettiamo in TV un bello spot in cui diciamo fate voi, dai mamma e papà, o papà e papà o mamma e mamma, occupatevene voi altri, noi ce ne laviamo le mani, è l'Europa brutta e cattiva che ci chiede di fare le regole, noi saremo per darvi a voi la responsabilità che già avete, perché dovreste rinunciarvi? Sono molto furbi. Allora, l'Europa non può tagliare direttamente i ponti, può fare due cose. Il primo è, se vuole veramente sostenere le imprese europee, iniziare a fare, come dire, una politica che veramente le valorizzi. Uno dei più grandi operatori che oggi vende programmi di CRM, insomma, di gestione, diciamo, del cliente è SAP, che è un'azienda tedesca che sta alla stessa, diciamo, sta testa a testa con Salesforce, che è il suo gemello che sta negli Stati Uniti. Cioè abbiamo delle aziende molto grosse in Europa che avrebbero le competenze tecnologiche, non tutte ovviamente, per poter lentamente prendere, come dire, dei gangli anche diciamo, dei servizi e magari limitare la nostra dipendenza, però bisogna fare delle scelte politiche. Il secondo è investire molto bene in tecnologia e in ricerca per davvero. Ora si parla di aumentare questo 5% di spese militari, non mi sembra una grande idea in questo momento investire in spese militari. L'ha detto anche Messina di Intesa San Paolo, che non mi sembra propriamente un barricadero. Cioè, è meglio forse investire in tecnologia per le persone, in tecnologia che serva alla ricerca. L'idea che ha avuto l'Europa di fare questi, e loro li chiamano fabbriche delle AI, sono dei data center molto grandi in vari paesi dell'Europa. Uno ce l'abbiamo a Bologna, il supercomputer Leonardo, dove dicono un po' della potenza di calcolo te la do a te startup a un prezzo agevolato, così tu puoi sviluppare ricerca, modelli e altro e crescere. È un'ottima idea, ma servono più soldi, perché sono molto pochi quelli che ci sono. Quindi l'Europa, se vuole, deve metterci un po' di contante, quindi deve andare dagli stati e dirgli finitela di farvi la guerra tra di voi, finitela di dire che veramente ci credete e poi però ognuno deve difendere il proprio orticello. Se vogliamo, ci vuole un'operazione congiunta in cui tutti ci mettete delle cifre consistenti e in cui iniziamo a sostenere le nostre startup. Ci sono tantissime ottime aziende di intelligenza artificiale per la parte video, per la parte audio, per la parte analisi dei dati, che sono europee, sviluppate in Europa e stanno benissimo qua. Quindi non è vero quello che dicono gli americani o certi anche in Europa, che noi non abbiamo niente. Siamo molto preparati. Rispetto alle regole occorre sicuramente limitare alcuni aspetti burocratici, ce ne sono, è vero, però attenzione a buttare via, come si suol dire, il bambino con l'acqua sporca, cioè a semplificare delle regole e andare a minare quei principi fondamentali, perché poi succede quello che ci sta raccontando Marina, mentre noi qualche salvaguardia ancora ce l'abbiamo, e io francamente me la terrei stretta al netto di quelli che possono essere gli eventuali, diciamo, come dire, problemi eventualmente di rallentamento di alcuni aspetti.
Insieme al passaporto europeo da tenere
stretto. Se
non lo vendi a qualcuno sul dark web negli Stati Uniti. Allora, io me la sono tenuta per il finale. Marina, pronostico non secco, articolato. Come finisce il litigio fra i due fidanzati?
Con un bacio.
Non dormirò stanotte, no? Che schifo, veramente. Va bene. Allora, io vi ricordo che c'è questo libro, che è Manifesto Americano, libro scritto da Marina, lo trovate là, insieme a qualche altro libro. Anche il mio libro, in realtà, sì. E se volete acquistare Manifesto Americano, è lì, io ce l'ho già, giustamente mi avevano portato la copia omaggio, ma ce ne eravamo già accaparrato in tempi non sospetti. Per la sezione appelli, io vi ricordo che Radio Popolare, tutto quello anche che c'è oggi, esiste grazie a voi e grazie agli abbonamenti che sono quei 90 euro all'anno che permettono di tenere in piedi questa baracca e di fare in modo che questo branco di scapestrati riesca a fare queste cose. Ci si può abbonare anche qui oggi al banchetto di Radio Popolare, in ogni caso ci si può abbonare, non serve aspettare l'abbonaggio, non necessariamente, dal sito www.radiopopolare.it. Io ringrazio tutti voi, prima di tutto, ringrazio Filippo che ci ha permesso di parlare qui, ringrazio Luca Zorloni, Marina Catucci e buona festa. Grazie.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. Se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio pop. Pop. Pop is all you need.
E allora, se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi.